Grazie Marco. Anna Maria D'Andrea dell'Associazione Polizia Aperta, che mi occupo solo un minuto del tempo che ho a disposizione, per lo spiegherà lei. Insomma, Polizia Aperta è un'associazione che si occupa di diritti gay nel, diciamo, nell'esercito,
nelle forze di polizia,
che diciamo, è un tema importante e forte proprio per il mondo, insomma, della polizia e quello che significa, insomma, essere diversi in quel contesto.
Certo, penso. Parlare adesso, dopo la splendida, toccante e purtroppo vera relazione fatta da Marco, non è facile, però bisogna andare avanti. Tu mi hai dato solo 5 minuti e quindi io non posso fare diversamente. Volevo però, prima dei miei 5 minuti, mi perdonerai, dire una cosa a Bruno. Bruno e io ci conosciamo da tantissimi anni. Io sono di Cosenza, lui di Catanzaro. Voi sapete l'amicizia, l'affetto sportivo che esiste nella nostra città. Io non pensavo stasera di dover difendere Catanzaro da tutte le brutte parole che Bruno ha detto sulla nostra capitale regionale, come usa Spotify, il mio carissimo amico di Catanzaro, di destra, purtroppo. Gli mando sempre i link del Catanzaro, ma gli voglio bene, non c'è. Io ritengo che Catanzaro, proprio perché è la capitale della Calabria, superiore o inferiore che vogliamo dire, noi non siamo come i leghisti. Ci sono due Calabrie, ci sono tante Calabrie, però Catanzaro è la nostra capitale, caro Bruno, quindi è da qui che devono partire le idee, affrontare la gente, guardarla in faccia finalmente dopo tanti anni, dichiararsi o non dichiararsi. Come giustamente ha detto il mio amico di omocrazia, io sono etero, tu sei gay, non è importante, siamo esseri umani, siamo persone, come giustamente ha detto la professoressa. A lei però voglio dire solo una cosa, lei ha parlato degli studenti, professoressa, guardi che ci sono anche i professori della comunità a cui io appartengo, voi questi professori li dovete aiutare. All'interno della mia associazione c'è, perché si possono iscrivere anche i civili, c'è una professoressa di Milano che ha trovato la nostra associazione professionale, tra virgolette, come rete Renford dell'associazione professionale degli avvocati, una base per informarsi su come ci si può difendere grazie al diritto, perché noi siamo persone, però c'è anche il diritto che ci può difendere, difende tutti. I sindacati nascono per difendere i diritti dei lavoratori. Noi siamo lavoratori, siamo esseri umani. Qualsiasi persona ha diritto ad una difesa. Questa è la nostra carta costituzionale, il nostro diritto. Veniamo dai romani. Quindi, professoressa cara, cercate di aiutare i vostri maestri, i vostri professori. Cercate di formarli, perché loro non chiedono altro. Non chiedono che questo, come io, come operatore del diritto dal punto di vista della Polizia Municipale, chiedo di essere formata per parlare sia con i miei colleghi etero, sia con i cittadini etero o gay che siano, al di là di tutti gli steccati, anche se uno mi è antipatico, anche se uno me la toglie la multa, devo cercare, perché è il mio dovere di pubblico ufficiale, di fargli capire se sbaglia dove sbaglia. Poi farò anch'io l'assistente sociale, perché professoressa l'ho fatta tante volte anch'io l'assistente sociale, ho fatto anche il consulente matrimoniale, ho fatto anche il consulente dei condomini. Noi sulla strada, che siamo la prima polizia di professione di prossimità, facciamo di tutto. Quindi non nascondiamoci veramente dietro un dito, ce ne sono tantissimi, no? Ricordiamoci cosa disse l'attuale presidente della Camera a proposito dei professori gay. Lui adesso può fare tutto quello che vuole ed è giusto che abbia magari anche cambiato idea su questa cosa, però noi certe parole, certi discorsi ce li ricordiamo e ce li ricorderemo sempre. Tra poco si voterà. Noi siamo una forza, siamo una minoranza, ma siamo una forza perché pensiamo, ragioniamo con la propria testa e ovviamente noi sceglieremo chi ha cercato, anche fallendo, perché magari il momento storico non era importante, di tutelare anche i nostri diritti da chi invece continua a ripetere sempre che siamo contro natura, che siamo contro Dio, eccetera, eccetera, eccetera. È una polemica che io ovviamente non voglio fare, perché io sono qua per rappresentare la mia associazione e non per rappresentare me stessa, altrimenti ci sarebbe da dire molte cose, perché purtroppo l'esperienza che ha vissuto Marco, io l'ho vissuta come amica di due miei carissimi amici che hanno fatto questa brutta scelta, scelta che ero arrivata anch'io a voler fare perché avevo un momento difficile della mia vita. Tutti forse in un momento drammatico ci pensiamo, ma sì, facciamola finita, ma chi se ne frega, ma perché io devo continuare a lottare, per chi e per cosa, chi se lo merita? Poi alla fine, per fortuna, la vita, anche una semplice stretta di mano, anche qualcuno che ti saluta per strada, vigile, come stai, cosa oggi ha vinto, siete contenta, quello ti fa recuperare la forza di andare avanti. Scusate questa breve parentesi. Allora, io mi chiamo Anna Maria D'Andrea, sono in Polizia Municipale dal 1996, ho conosciuto Polis Aperta, e mai conoscenza è stata più bella per me, nel 2010 al Pride di Napoli. Polis Aperta non siamo moltissime persone, perché purtroppo la stessa crisi che subiamo qua in, diciamo così, in Calabria o nel resto delle province italiane, non può che subirla anche una forza militare e di polizia come la nostra, in cui appunto il detto non dire e non esternare è meglio del dire e fare qualcosa per i propri simboli. E voglio anche sottolineare che l'ex presidente era un ragazzo calabrese che poi è andato a Vibo, a Trieste, questo per dire che noi siamo dappertutto e esportiamo il meglio di noi, non solo il peggio di noi, quindi non solo l'andrangheta, ma anche persone che hanno coscienza dei propri valori. Come Polis Aperta facciamo parte dell'Associazione Europea delle Polizie LGBT, come dice giustamente Marco. Il nostro presidente vi saluta affettuosamente, è adesso proprio in Montenegro, unitamente al vicequestore della Polizia di Stato che si occupa dell'OSCAD. L'OSCAD che cos'è? È un osservatorio che è presso il Ministero degli Interni e che si occupa proprio di effettuare qualsiasi forma, prendere qualsiasi forma di iniziativa contro le discriminazioni. Non è un organo ovviamente che si può sostituire né alla magistratura né alle forze di polizia, però si possono segnalare. Prendo il caso del nostro amico e compagno di Reggio Calabria, si possono segnalare qualsiasi fenomeno di discriminazione contro le persone omosessuali. E noi ovviamente, grazie ai nuovi mezzi della tecnologia, non abbiamo una sede fissa, siamo operativi all'interno di Facebook, c'è la nostra pagina, all'interno dei siti web www.polisaperta.it. E ringrazio l'amica Michela di Reggio che ha anticipato anche la presenza accanto all'Associazione Polis Aperta dell'Associazione Rete Lenford, che raggruppa l'avvocatura italiana omosessuale. All'interno del nostro sito abbiamo un vademecum, ed è per questo che mi sono permessa di interromperla, abbiamo un vademecum che può essere scaricato, il sito ovviamente è gratuito, in cui praticamente c'è spiegato in maniera estremamente semplice cosa si deve fare, cosa qualsiasi cittadino deve fare per tutelare il proprio onore qualora leso, con affermazioni come quelle che ha ricordato il nostro Marco, qualsiasi tipo di lesione e via via fino alle ipotesi penali più gravi, omicidio, le lesioni aggravate, sempre a sfondo contro ovviamente la comunità lesbica, transgender e bisex. Io spero che qualsiasi persona possa avere contatto con colleghi di cui si è sicuro della omosessualità, colleghi in divisa che abbiano voglia di aiutarci, perché al sud purtroppo siamo solo in due, io ho un carissimo collega della provincia di Brindisi. Spero che si avvicini a noi, e perché più siamo e più possiamo aiutare i nostri colleghi a comprendere meglio che cos'è parlare di una questione di cui magari non si sa assolutamente niente, se non per le solite barzellette, eccetera, eccetera, un po' come se io l'attraverabili, sto scherzando, e sia anche per fare di ogni cittadino un cittadino informato, informato contro qualsiasi tipo di violazione possa subire. Il diritto c'è, purtroppo la legge, finché resterà questa situazione, secondo me in Italia non si farà mai niente di serio dal punto di vista legislativo, finché non ci sarà qualcuno che, diciamo così, rompa, diciamo, con certi legami. Non aggiungo altro perché sennò vengo sgridata dalla mia presidente, che vuole che io sia sempre professionale. Io mi auguro che in Italia si riesca ad approvare finalmente una legge di questo genere, però, ripeto, in assenza il diritto esiste, le leggi ci sono. Ovviamente il primo punto di riferimento può essere un avvocato, meglio se della rete Renford, però può essere anche un collega delle varie forze dell'ordine e dei militari che è iscritto a polizia aperta. Quindi come referente calabrese ci sono io, come referente nazionale c'è la nostra presidente Simonetta Mora, che è comunque un direttivo sempre abbastanza pronto ad aiutare chiunque. E mi auguro che oltre ad aggiungere altri soci ci siano tante persone che possano continuare a voler conoscere queste realtà, a capire che siamo in mezzo a voi come gli alieni di cui si sta parlando in questo periodo, ci siamo, esistiamo, paghiamo le tasse come tutti, tante persone. Non è una questione che vogliamo i nostri diritti, è una questione che la Costituzione ci dà la possibilità di veder riconosciuti i nostri diritti. Io ringrazio la CGIL, di cui anch'io faccio parte, questa sono felice che è un sindacato che finalmente ha. Ringrazio il presidente della provincia di Catanzaro, l'unica donna presidente della provincia, ammetto anche di centrodestra, e quindi questo le fa ancora più onore, che ha deciso di assegnare al sindacato la possibilità di organizzare questa splendida manifestazione, che è stata la prima in Calabria e che io spero che non sia l'unica. Grazie.
Quindi, diciamo, con i tempi riusciamo a mantenere, diciamo, la sala con una certa dignità, per cui vi chiedo di stringere un po', scusate se alla fine, insomma, tocca sempre così agli ultimi. Francesco Pulfaro del circolo Kaleidos, arcigreca, non sarà la mezza, per esempio.
Salve a tutti, come del signor Bruno, della Rico.
Se ne è scappato quando io.
Ecco, come fa a non conoscere il comitato di Venezia Terme? Se scappa è difficile che lo conosci.
Ma è difficile per lo legale.
No, molto probabilmente sarà stato impegnato. Ecco, presidente Calenzo, sì, la Venezia Terme. Così ci conosciamo. Naturalmente non conosci il comitato perché è nato da 3 mesi. È stato fatto il fondativo l'8 settembre di quest'anno. In questi primi 3 mesi di attività, non solo in questi primi 3 mesi, ma anche prima dei primi 3 mesi, noi abbiamo avuto anche una violenza nel creare questo comitato, una violenza mentale, minaccia, il quale non si voleva questo comitato sul territorio di Catanzaro. Non è per questo che è stato scelto una Venezia Terme come sede, ma è stato scelto per una situazione logistica di comunione e di unione tra i comitati, quello di Reggio e quello di Cosenza. Quindi anche noi, come Andrea, ha subito le sue violenze mentali, psicologiche, a non dichiararsi, a non ostentare la presenza su un determinato territorio, anche Catanzaro e Lamezia hanno avuto queste pressioni. È cosa che ho sempre chiesto di mettere in atto un'unione tra i comitati del nostro e dell'associazione per proteggerci da questa violenza psicologica. Un'altra cosa che volevo ricordare è che l'Arcigay in Calabria è presente da 10 anni, anche se l'associazione è nata 30 anni fa. Questo già è un dato che ci fa pensare a quanto sia diverso a livello nazionale e sul territorio la nascita di una determinata associazione che parla dei diritti del mondo LGBT. Per quanto riguarda i progetti che ci sono in Calabria, l'Arcigay a livello nazionale e a livello regionale ha due progetti, uno è il Back Office e l'altro è, non ricordo il nome, essendo da 3 mesi qualcosa si dimentica, è Buone Prassi. Il primo, che è il Back Office, mira alla discriminazione per l'orientamento sessuale, all'emersione di questo settore. Mentre il secondo, che è stato fatto anche con la Regione Calabria, e dei quali tutti e due il Presidente di Reggio Calabria, Lucio D'Attola, è il coordinatore a livello nazionale, mira alla formazione dei professori nell'ambito scolastico, dando le giuste basi per rivolgersi agli studenti, la formazione adatta, che dovrebbe partire a breve con la Regione Calabria. Poi cosa dire più? Quindi queste sono notizie, diciamo, che escono di prima mano degli ultimi incontri a livello nazionale che c'è stato a Ferrara a fine mese. Per il resto bisogna lottare, bisogna essere uniti. Qui ci sono tante persone stasera che cercano, hanno partecipato all'evento, c'è una sala piena. Io pure pensavo magari forse su Catanzaro, ero meno ottimista ad avere tante presenze. Invece ci sono tante presenze. Un'altra cosa che su Catanzaro bisogna anche ricordare, proponeva una legge anche regionale o provinciale. C'è stata già una legge a livello regionale, mi pare, l'onorevole La Rocca l'ha presentata, è stata bocciata. Parlare è facile, magari ci si sente l'emozione, possiamo fare incontri, possiamo fare un pride, possiamo fare qualsiasi cosa, ma le parole possono ferire, possono costruire. Basta a noi decidere cosa vogliamo fare. Al momento abbiamo parlato, ora bisogna costruire alla fine di questo incontro, di questa tavola rotonda. Abbiamo parlato tutti quanti di questa idea, di questa legge. Creiamola. Non riusciamo a crearla a livello regionale, iniziamo a crearla a livello provinciale. Provinciale non c'è, c'è qualche impedimento, iniziamo a crearla a livello comunale. E anche da stabilire che anche a livello della comunità europea è stato chiesto all'Italia, allo Stato italiano, di prendere atto, di creare una legge, perché viene chiesto, perché nell'Unione Europea 27 paesi, composto da 27 paesi, 11 paesi hanno già accettato i matrimoni civili omosessuali. Allora, in Italia ancora non si è espressa, sta rimandando politicamente questa scelta. Non si sa a cosa, a prendere accordi sulle elezioni, a cercare che il nostro voto sia importante da trasferirsi da una destra, una sinistra, un centro. Queste sono tematiche che anche queste vanno svolte, perché la violenza psicologica viene fatta anche su questo, su un voto.
Bravo.
Sono la linea Durantini del circolo EOS.
Allora, io mi scuso se sarà un intervento poco strutturato, ma in realtà non ho preparato niente proprio per potermi allacciare a quello che veniva detto qui, quindi ho un paio di appunti un po' sconnessi, però ce la posso fare. Diciamo che partirei con ringraziare quello che è stato l'inizio di questo discorso, perché è partito proprio con sottolineare il fatto che la diversità è un valore. Quello che io ho sempre odiato nei discorsi che si fanno sull'omosessualità è quando si punta sul normalizzare, Cioè, si deve tentare di essere più normali, più accettabili per piacere alla società. Questo è il primo errore che secondo me viene fatto proprio dalla comunità LGBT. Io non devo sembrare normale. Io sono diversa, ma sono diversa anche dalle altre lesbiche. L'essere lesbica non mi rende un prototipo standardizzato. Io sono diversa e rivendico la mia diversità in tutto ciò che mi compone, anche la sessualità. Quello è il mio valore aggiunto. È un valore aggiunto che non bisogna dimenticare, non bisogna sottovalutarlo, e che invece molto spesso viene sottovalutato proprio dalle persone omosessuali, perché si tenta di adattarsi a quello che la società vuole per avere una vita più semplice. Prima si parlava anche con la professoressa di quanto riguarda quello che è la giovane età, con i problemi della giovane età. Però anche qui spesso si riduce il problema solo a questo, non è così. È pur vero che le persone più giovani, i ragazzi, sono più soggetti a condizionamenti e a problemi nell'accettare se stesse e nell'imporre se stessi agli altri. È pur vero che a 40 anni, a 30 anni, a 50 anni, in una società come questa non è semplice, in ogni caso. Non è semplice affrontare i problemi dalla nascita alla pubertà alla fascia adulta, è un problema grande. Ringrazio Anna Maria per aver citato anche il fatto dei professori. Io l'anno scorso, due anni fa forse, mi trovavo a Pride di Roma, c'era un gruppo di professori di una situazione inglese, di professori LGBT. In Italia è una cosa inconcepibile, non succederebbe mai, veramente mai, perché è una... Si ha anche questo tipo di concezione per cui un omosessuale travia le giovani menti, quindi non ci possono essere professori omosessuali, non ci possono essere capi scout omosessuali, non ci possono essere tutte queste cariche che possono avere un'influenza sulle giovani menti. Come se fosse una questione che si può, qualcosa che si può attaccare. Un articolo di oggi su Repubblica parlava di uno studio genetico su quale fosse il gene dell'omosessualità. Ancora. Perché sì, perché adesso hanno trovato un gene dell'omosessualità. Io più che trovare ridicola la tesi, trovo ancora ridicolo il fatto che si stia cercando un motivo genetico. Perché bisogna giustificare il mio orientamento sessuale? Perché devo giustificarmi? A prescindere. Quindi perché qualcuno deve passare le sue giornate a studiare come io debba giustificarmi con la società? Qual è il loro problema? Perché il mio non c'è, però... Per che senso hanno questo tipo di cose? Qui si parlava appunto dei progetti che ci sono in Calabria, è stato girato anche il back office, quindi Lunar. È un progetto del Ministero Nazionale, quindi è un progetto che punta proprio a far venire fuori le segnalazioni di discriminazione LGBT che ci sono nelle tre regioni del sud, quindi nelle quattro regioni del sud, quindi quelle regioni che paradossalmente sono quelle con meno segnalazioni, pur essendo tutta la nazione convinta che siano le zone più razziste. Però sono quelle con meno segnalazioni. Però anche andando lì a lavorare mi ha sempre fatto strano riuscire a vedere come l'Arcigay ha dovuto fare una formazione al Ministero per le Pari Opportunità sulla questione LGBT. Anche questo è un segnale. Nel momento in cui si fa un Ministero per le Pari Opportunità, nel momento in cui ci si occupa dei diritti civili del cittadino italiano, come si fa ad avere nel 2011 una carenza sull'ambito LGBT, tanto da doversi fare formare dall'Associazione LGBT nazionale? È una grossa carenza nazionale questa. Non dovrebbe essere necessario che una formazione del genere, perché dovrebbe essere una delle cose basilari. Non mi sembra che ci siano delle situazioni per gli immigrati che vadano a fare formazione sul razzismo. Quella è data per scontata. L'LGBT adesso improvvisamente è diventata una cosa di cui si ricordano tutti e quindi cercano formazione. Formazione che va assolutamente fatta anche nelle scuole, ma io partirei proprio dai livelli più alti. Perché? Perché vanno formati i professori, però ci sono anche professori omosessuali che viene ignorato, va formato il dirigente, ci sono dirigenti omosessuali. È vero che bisogna partire anche dal piccolo, da formare la mentalità sociale e la mentalità cittadina. È anche vero però che nel momento in cui quella più ampia, nazionale, regionale, comunale, eccetera, non ha nessun tipo di formazione in merito, ci si trova poi a dover forzare contro un muro di ignoranza, perché ignoranza, si ignora completamente cosa vuol dire sessualità, cosa vuol dire omosessualità, cosa vuol dire appunto il valore della differenza. Questo viene completamente ignorato alle alte sfere e questo porta ad avere comunque poi un muro di fronte quando si parte anche dal basso. Come ultima cosa, la professoressa parlava anche delle manifestazioni, dicendo che lei non è molto d'accordo con le manifestazioni contro l'omofobia, contro le manifestazioni del genere. Molto spesso si dice questo, molto spesso molte persone dicono di non essere d'accordo con questo tipo di manifestazioni perché è autoghettizzarsi, come autoghettizzarsi avere locali LGBT. Non vorrei sembrare saccente o antipatica, però dico che è facile dirlo dall'altra parte.
Tutte le manifestazioni, la festa della donna, la festa dei nonni, dei...
Ma lì è diverso, si sta parlando di cose diverse. Allora, dire che i locali gay sono una ghettizzazione dei gay è, secondo me, ignoranza. Nel momento in cui non si vive però la vita d'omosessuale, non si capisce quanto possa essere importante, forte e di aiuto per un omosessuale avere un locale in cui essere se stesso. Se non posso essere una casa, è un momento di libertà, è un momento di socializzazione che nella vita non possiamo avere. Non si capisce quanto sia importante avere una manifestazione come il Pride, come la giornata contro l'omofobia, quando non si viene insultati per strada con una picchiera di merda, quando non si ricevono proposte sessuali su internet perché siete due lesbiche, vi faccio vedere io.
Certo.
Queste cose quando non si vivono, tutto il resto diventa futile. Non è futile per niente, non si riesce a immaginare quanto possano essere offensive questo tipo di cose. Come spesso viene sottovalutato il fatto delle offese per le lesbiche, perché gli omosessuali, i gay hanno delle offese specifiche, il ricchione. Per le lesbiche questi termini particolarmente offensivi non esistono. Poi però ti trovi a doverti dire che ti insegneranno loro a essere donna, che ti faranno vedere quanto è bello il sesso con un uomo, che non c'hai capito niente. E allora ti chiedi, ma non so quanto sia meglio questo tipo di cose, non so veramente quanto sia meglio non sentirmi dire la ricchiona, se poi devo sentirmi dire queste cose. Per cui invitare tutti, oltre che appunto a evidenziare, assolutamente portare avanti quello che si sta facendo, a rendersi conto però di quanto sia necessario fare il ragionamento mettendosi anche dall'altra parte, mettersi nei panni delle persone di chi si deve andare a difendere o di chi si deve andare a sostenere è sempre molto importante, per capire cosa serve e cosa no, perché i punti di vista variano molto e le cose necessarie variano molto a seconda da una parte o dall'altra in cui si sta.
Do la parola per l'ultimo intervento dell'associazione presenti a Riccardo Cristiano.
Ma io sono
bello.
Vabbè, io ringrazio l'organizzazione prima di tutto, che è la cosa fondamentale, perché discutere di temi che non si conoscono è importante. Faccio parte di un'associazione che è Liberi TV, sono il presidente di questa associazione e curo una trasmissione, una rubrica che è Spazio Certi Diritti. Si rivolge al panorama LGBT e non solo, infatti noi nell'acronimo mettiamo anche alle volte la E, perché sono spesso gli eterosessuali che non capiscono e non conoscono il mondo omosessuale e non. Io volevo dire una cosa, ma anch'io mi sono preso due appunti, ma giusto per puntualizzare alcune cose. Prima però voglio dire che c'è anche la T, si parla poco delle persone transgender, delle persone transessuali, perché? Perché se è difficile essere omosessuali e camminare in pubblico, non tanto dichiarando la propria omosessualità, perché quello è scontato, io dico è ancora più difficile per una persona transessuale fare la scelta di mostrarsi in pubblico in una fase di transizione, ed è molto difficile, non si parla nemmeno delle problematiche lavorative delle persone transessuali, quindi anche su questo punto credo che ci sia da impegnarsi, perché le discriminazioni sono a tutti i livelli. Poi si parlava di diversi, la parola diversi, io volevo fare un discorso, adesso invece parto da un'altra parte. A me la parola diversi dà fastidio, perché io il concetto che è l'amore. L'amore è unico, l'amore non ha sesso, non ha colore, non ha nulla, è amore. Quindi l'amore tra persone dello stesso sesso, tra persone di sesso diverso, è amore. Voi potete dare un senso all'amore, potete dare un colore all'amore, nessuno lo può dare il colore all'amore. L'amore glielo date voi il senso. Di conseguenza credo che se dinanzi alla legge siamo uguali, io voglio dire estendiamo il matrimonio alle persone dello stesso sesso che non ce l'hanno. Infatti come Associazione Radicale Certi Diritti, come EOS Arci Gay, come tutte associazioni LGBT, cosa chiediamo? Chiediamo l'estensione dei diritti a tutti.
Marco parlava di Rosa Parks, un esempio è lampante. Io però dico anche un'altra cosa, bisogna partire dalla base. La cultura è proprio questa, quella di non fermarsi solo ed esclusivamente alla manifestazione, che è questa, è bellissima, ma parliamo anche del Pride. Lavinia ricordava che non ci vogliamo ghettizzare, i locali nascono anche per essere se stessi. Però pensate bene che il Pride è la storia, perché anche gli omosessuali hanno una storia. Il Pride è la storia, e fu una transessuale addirittura che diede inizio alle rivolte, proprio per non essere ghettizzati, perché li volevano nei locali, chiusi là. Invece il Pride significa rivendicare l'esistenza, perché esistiamo, esistono i gay, esistono le lesbiche, esistono le persone transessuali. Se uno dice a me non piacciono, perché voi non avete ancora nulla da rivendicare, anche se ce l'avete da rivendicare, la libertà che non avete più come popolo italiano, non avete la libertà, perché ve l'hanno tolta. Le uniche persone coerenti sono proprio gli omosessuali, gli eterosessuali non lo so fino a un certo punto, perché comunque hanno ancora la forza di rivendicare la libertà. E io voglio concludere con una frase di una persona molto importante. Io sono radicale, però mi piacciono le idee di tutte le persone in generale. Dice così questo aforisma: di fronte a tutti i pericoli, di fronte a tutte le minacce, le aggressioni, i blocchi, i sabotaggi, tutti i frazionisti, tutti i poteri che cercano di frenarci, dobbiamo dimostrare una volta di più la capacità del popolo di costruire la propria storia, e noi la nostra storia la costruiremo. Questa frase è di Ernesto Che Guevara. Grazie.
Io di dare la parola a Carlo Cremona, che ringrazio ancora una volta per essere qui per concludere la nostra iniziativa. Volevo ringraziare tutti voi per essere stati presenti, volevo ringraziare Michele Gavano, che è qui al nostro fianco, la presidenza, perché è un motivo di grande orgoglio e soddisfazione che il segretario generale CGIL Calabria sia qui con noi oggi per dimostrare che l'attenzione rispetto a questi temi è di tutta la CGIL Calabrese, della CGIL in generale. Carlo, insomma, Michele si conoscono già per esperienze nel sindacato campano. Volevo ringraziare tutti voi per quello che avete detto, per quello che oggi ci avete lasciato con questa prima iniziativa, e anche per quello che avete ascoltato, per le incomprensioni che ci possono essere quando ci si confronta tra soggetti che hanno appunto opinioni diverse e differenti modi di vivere la propria esistenza. Noi abbiamo messo su questa iniziativa proprio perché pensiamo che queste diversità, le nostre differenze, possono essere appunto ricchezza, possono rappresentare un valore aggiunto per la società, e per cui anche su opinioni diverse, anche su punti di vista diversi, si può ragionare insieme e fare un pezzo di percorso assieme. Noi all'inizio, quando ci siamo messi a montare la baracca, a creare la grafica dell'iniziativa, a provare a darle un titolo, a darle un nome, siamo ancora arrabattati a discutere su cosa sarebbe stato il messaggio iniziale. E l'abbiamo poi tralasciato, non l'abbiamo scritto, la parola amore, dentro la locandina, ma abbiamo dato il senso con questo cupido, con i colori dell'arcobaleno, dell'elemento LGBT, e abbiamo dato quel senso. Ora, prima di dare la parola a Carlo, vorrei dire un'altra cosa, che è quello penso che è emerso anche fuori da alcuni ragionamenti. Quello che oggi facciamo, che stasera abbiamo fatto, è una cosa importante per ognuno di noi. Ognuno di noi si porterà l'orgoglio di aver provato a metterci un pezzo di ragionamento, provato a crederci, a dire che si poteva fare anche qui questa cosa. Spesso le cose che viviamo dentro anche il sindacato, noi tentiamo e stiamo cercando di accompagnarle con la cultura, con un pezzo di aspetto culturale. Qui si è parlato molto anche del profilo culturale, del fatto che spesso la cultura dovrebbe accompagnare alcune cose perché diventino realizzabili. Noi lo pensiamo nel mondo del lavoro, nelle nostre battaglie per i diritti, e crediamo che da questo punto di vista si deve continuare. Ora io vorrei, proprio per per ecco, rendere forte il fatto, insomma, la parola amore, il termine amore che volevamo appunto che fosse forte, prima di dare la parola a Carlo, leggere un pezzo di una lettera, che è di un film che sicuramente conoscerete tutti, che è La finestra di fronte, del regista Obsetek, che penso debba essere, diciamo, quello che ci portiamo dopo l'iniziativa, cioè il fatto che continueremo a vivere di questa giornata e provare a portarla fuori da questa sala, che è una sala bellissima sicuramente, è una sala istituzionale, ma deve vivere tra la gente. Questo è il testo. Mio caro Simone, dopo di te il rosso non è più rosso, l'azzurro del cielo non è più azzurro, gli alberi non sono più verdi. Dopo di te devo cercare i colori dentro la nostalgia che ho di noi. Dopo di te rimpiango persino il dolore che ci faceva timidi e clandestini. Rimpiango le attese, le rinunce, i messaggi cifrati, i nostri sguardi rubati in mezzo a un mondo di ciechi che non volevano vedere, perché se avessero visto saremmo stati la loro vergogna, il loro odio, la loro crudeltà. Rimpiango di non aver avuto ancora il coraggio di chiederti perdono. Per questo non posso più nemmeno guardare dentro la tua finestra. Era lì che ti vedevo sempre, quando ancora non sapevo il tuo nome. E tu sognavi un mondo migliore, in cui non si può proibire a un albero di essere albero e all'azzurro di diventare cielo. Non so se questo è un mondo migliore, ora che nessuno mi chiama più Davide, ora che mi sento chiamare soltanto signor Veroli. Come posso dire che questo è un mondo migliore? Come posso dirlo senza di te?
Erano una coppia di ebrei, fra parentesi, durante l'occupazione nazista.
Allora, sono entusiasta di questa iniziativa, sono entusiasta del contenuto che è stato messo sul tavolo di lavoro, sono entusiasta di questa locandina. Io mi è rubato, diciamo, la parte di introduzione a quello che volevo dire, perché io l'ho guardata e ho percepito immediatamente la sensibilità, la volontà di costruzione, e l'ho detto prima anche in un'intervista: essere contro la discriminazione, la CGIL è per i diritti, quindi non si è contro qualcuno, ma si è contro una cultura di degenerazione, quindi degenerativa, quindi una non cultura, cioè la discriminazione, e se per i diritti. E io penso che se lo dice la CGIL, che è un sindacato che difende i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, e che estende questo, diciamo, nell'ambito dei nuovi diritti a quelli che non sono categorie soltanto di lavoro che la CGIL rappresenta, vuol dire qualche cosa in più. E vuol dire qualche cosa in più soprattutto se questo avviene a Catanzaro, in Calabria, e non a Milano, in Lombardia. E soprattutto avviene se all'interno di questo panorama, diciamo, di confronto ci sono tutti, cioè la CGIL riesce a essere un luogo di sintesi tra istituzioni, associazionismo, forze sindacali, mondo del lavoro, uomini e donne, lavoratori, lavoratrici, studenti e studentesse. Io penso, guardate, che questa sia un'alchimia, diciamo, straordinaria, che è già di per sé una buona prassi nazionale, insomma, cosa di cui andare a fine. E io, diciamo, da che ho avuto questo invito, io immediatamente l'ho condiviso, perché è una cosa bellissima, perché la più grande solitudine, qualche volta noi che lavoriamo in Campania, che certe volte ci rendiamo di essere noi l'ultima frontiera, no? Il confine dell'impero che si fermava a Roma, che è arrivato a Napoli e che invece, diciamo, finalmente trova una visibilità, una dignità di pubblicazione, no? In una regione così importante come la Calabria. Io sono molto felice del fatto che si sia partito dall'articolo 3 della Costituzione. Noi nel 2010, quando abbiamo costruito insieme alla CGIL Campania, insieme a Michele, alla CGIL Napoli, il Gay Pride Nazionale di Napoli, abbiamo sottoposto l'articolo 3 della Costituzione soltanto alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Ma quelli sono i nostri riferimenti. E i nostri riferimenti culturali, guardate, sono la sinistra.
sapendo che quello è un punto di partenza, sapendo che non c'è soltanto quella parte di articolo 3 che è stato citato, ma c'è quell'altra parte che per me è un valore ancora più importante, perché dice che la Repubblica, alla Repubblica spetta l'onere della rimozione degli ostacoli alle diseguaglianze. La Repubblica siamo noi, la Repubblica è la democrazia, la Repubblica siamo noi. Ma esattamente quella Repubblica che è fondata sull'articolo 1 della Costituzione, che dice che la nostra Repubblica è fondata sul lavoro. E questo tema, perdonate, da uomo di sinistra, da dirigente della CGIL, da militante omosessuale, ha ancora più valore se viene detta nel Mezzogiorno, in Calabria, in Campania, in Basilicata, in Puglia, in Sicilia, piuttosto che in altri paesi. E questo lo dico con la pesantezza e la responsabilità di un incontro che noi abbiamo fatto ieri a Roma, a Palazzo Chigi, al Dipartimento del Luna, perché ieri è nato il primo tavolo di lavoro contro le discriminazioni razziali dell'orientamento sessuale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. E in uno dei gruppi di lavoro, io quando ho presentato nella plenaria l'associazione Kenya, ma ho presentato anche la nostra battaglia, io ho dovuto dire che il nostro urlo sordo, soffocato, sofferente, ma di resistenza del Mezzogiorno, era il lavoro. Perché guardate, il tema è che se non c'è lavoro non ci sono i diritti, non esistono i diritti degli uomini e delle donne se ci tolgono il lavoro. E questa è una battaglia di tutti e di tutte. E parte del mondo LGBT deve cominciare a pensare che non esiste una battaglia del matrimonio se non esiste lavoro. Non esiste una battaglia per la famiglia se non esiste una battaglia per il lavoro. Non esistono delle battaglie di diritti civili e umani se non esiste una visione di società completamente diversa da quella che ci hanno proposto, una visione che è focalizzata sugli interessi finanziari, sugli interessi delle banche, su un'Europa di capitale, non un'Europa di persone. Allora io vi invito proprio a fare un laboratorio. Prendete questa mappa e portatela a casa, e quando andate in famiglia discutetene di questa mappa, perché questa è la mappa che ha fatto l'Associazione Internazionale LGBT, dove c'è rappresentato il mondo e la condizione umana delle persone omosessuali e transessuali nel mondo. Ebbene, noterete una anomalia: l'Italia è verde, e insieme all'Italia ci sono i Balcani, la Russia, la Mongolia, la Cina e parte del sud-est asiatico. In questa grande sconfinata Europa, l'Italia. Noi ieri siamo stati chiamati a Palazzo Chigi perché l'UNAR deve dare attuazione a una direttiva del Consiglio d'Europa, perché l'Italia è, insieme ai seguenti stati, uno dei paesi europei nei quali le persone omosessuali e transessuali sono a rischio di diritti umani. Noi ieri eravamo in compagnia della Lituania, dell'Estonia, del Montenegro, della Serbia, dell'Albania e della Polonia. Guardate, non c'era la Spagna, non c'era la Germania, non c'era la Francia, non c'erano i Paesi Bassi, non c'era l'Europa dell'Europa Unita. L'Italia era da un'altra parte, e quando noi abbiamo parlato con i dirigenti dell'UNAR, prima mi ha chiamato Marco De Giorgi, il direttore generale dell'UNAR, per cui ho dovuto rispondere. La Polonia e l'Albania si stanno attrezzando per superare questa situazione di fatto, mentre in Italia ancora no. Lasciamo stare questo aspetto. Però il Parlamento, in pratica il governo con l'UNAR, in realtà parliamo un poco anche di tutti. In questi anni di lavoro ha messo in piedi una serie di pratiche e di buone prassi che danno delle linee guida alle scuole, agli enti locali. Prima si è fatto cenno, diciamo, in maniera non proprio corretta con, diciamo, l'esperimento dei back office che fa UNAR. In realtà quello è un secondo step di un percorso, diciamo, europeo messo in piedi da UNAR insieme anche a Rete Lenford, per il monitoraggio della condizione delle persone omosessuali nelle regioni di convergenza, che sono Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. E nell'ambito di questi sono state fatte delle azioni. Io devo dire la verità, sono orgoglioso di dirlo, di metterlo a disposizione, Michele lo sa. Noi abbiamo portato come buone esperienze nazionali, all'interno di quella ricerca condotta dall'UNAR, delle esperienze fatte in Campania con la CGL. Perché abbiamo legato la questione dei diritti delle persone LGBT alla questione della cultura e del lavoro. E quando è nato lo sportello a Napoli, con la CGL Napoli, poi con la CGL Avellino, nasceva su un'idea completamente diversa, che era quella di fornire un servizio attraverso la CGL alle persone che utilizzasse il mutuo soccorso e il volontariato, temi quasi, diciamo, assenti nelle dinamiche delle politiche delle associazioni LGBT, intese in questo senso, su un tema che nel 2007, guardate, non discuteva nessuno, cioè vale a dire le discriminazioni anche in ambito lavorativo. Io penso che non sono per la cultura della diversità, io la penso in maniera particolare, penso che esista una grande diversità, che sia una diversità di genere. Esistono le femmine, esistono i maschi, e nel movimento delle donne, in questa diversità proprio strutturale, è nata una straordinaria esperienza politica e culturale che ha trasformato questo paese, che non badava più al Vaticano, perché sulla riforma dell'aborto, sul referendum del divorzio, quel movimento parlava al paese reale. E per cui io penso che quando uno si può scrollare di dosso certi pesi, se li scrolla, è che attraverso quel movimento le donne hanno insegnato al paese una cosa che gli uomini ancora non hanno, e che il movimento lì probabilmente ancora deve assumere, che è la cura di sé. Guardate, noi questo l'abbiamo affrontato il 1 dicembre al Comune di Napoli, nella giornata mondiale di lotta all'AIDS, e io portavo il tema del papilloma, di come le donne e il paese abbia fatto una campagna di cura e prevenzione con il pap test per il papilloma femminile, mentre per il papilloma maschile, che è una cosa drammatica, non se ne parla. Ed è un fatto puramente culturale che appartiene a un'elaborazione delle donne che è diversa da quella degli uomini. Poi esistono le sfumature delle differenze. Guardate, noi questo l'abbiamo introdotto nel 2009, la quinta conferenza nazionale del volontariato che si tenne a Napoli, con una sessione straordinaria al Teatro Trianon con il volontariato giovanile, dove io feci una battaglia per cancellare la parola diversità e mettere cultura delle differenze. E noi impegnammo le associazioni di volontariato con una carta pubblica consegnata al ministro Treu, che nessuna scuola poteva mai obbligare le associazioni per i diritti delle persone LGBT a stare fuori dalle porte delle scuole, perché noi siamo una valvola di salvezza per coloro i quali non vedono un'alternativa alla fine di sé. Punto. Questo è un dato, diciamo, al quale non si può discutere al giorno prima, si deve partire da quel punto in poi. Questo per dire che in realtà, compagni e compagne, amici e amiche, bisogna essere anche un po' ottimisti, e io lo voglio dire perché la nostra è una vita di sofferenza, perché purtroppo noi dobbiamo, nei contesti pubblici, più che dire quello che vogliamo, giustificare perché esistiamo, e questo è un dato. Io un giorno scrissi ad Anna Paola Concia, dopo l'ennesima trasmissione nella quale stava lei, io dissi: ma Gesù, questa stamattina stava con Giovanardi, e Giovanardi con le tue croci, il pomeriggio stava con la Mussolini, e poi vi rotolate dentro al letto, e dissi: ma c'è, cioè, uno sgarrumamento continuo. E dissi: ma io ti compiango, perché mai nessuno che ti venisse a chiedere che ne pensi dello spread, guardate che è la cosa più idiota del mondo per me, però voglio dire, ma questa cristiana avrà da dire qualche cosa di diverso alla propria vita privata e personale? Ci sarà qualche cosa che noi siamo in grado di esprimere che non sia soltanto il nostro desiderio, diritto di essere felici, di essere sereni, di non essere valutati per quello che siamo, ma per quello che facciamo? E penso io invece che la CGL questo spazio lo abbia creato, lo stia creando, e lo stia anche strutturando. Io sono stato invitato da Vera La Monica qualche settimana fa a Roma alla prima riunione di coordinamento nazionale degli uffici nuovi diritti e dei servizi nuovi diritti, e lì è cominciata a mettere, è stata messa dalla segretaria nazionale della CGIL sul tavolo un'idea e intenzione della CGIL, una volta diciamo per tutte, di avere un'elaborazione sindacale sul tema LGBT, autonoma anche dalle associazioni, dichiarando la CGIL un luogo aperto per tutti i soggetti associativi, ovviamente quelli che condividono un certo modo anche di interpretare la battaglia della società, ma che dicesse delle parole che erano legate alla funzione anche certamente del sindacato, cioè che parlasse di contrattazione, di strumenti attraverso cui anche il sindacato pone la contrattazione di secondo livello, visto che quella nazionale sta come sta e tutti quanti lo sappiamo, introdurre degli elementi di garanzia all'interno della contrattazione che possono diventare degli strumenti di dignità dei lavoratori e delle lavoratrici, che possono trattare nel sindacato e nella società un riferimento concreto e reale. Faccio l'esempio: laddove ci sono dei contratti nell'ambito del pubblico impiego, dove ci sono le estensioni dei diritti alle coppie more o xorio, basta far scrivere nel contratto coniuge anche omosessuale. Significa dare dignità alle persone omosessuali che vivono nel mondo del lavoro, di non essere cancellati, perché mentre per noi è un dovere politico fare coming out, e guardate, vi supplico, cancellate questa dichiarazione, coming out, per noi è un dovere, noi gay, lesbiche, le transessuali già lo fanno perché lo portano in evidente, ma per noi è un dovere farlo, perché noi esistiamo e siamo invisibili, e questo è il nostro problema. Mentre per noi è un dovere, per quelli che non sono gay, lesbiche e trans, è un dovere cominciare a comprendere che cosa significa il loro dovere di superamento delle difficoltà di questa condizione. Perché io lo posso far comprendere perché sono, e perché sono mi hanno perseguitato, no? Mi hanno portato nei campi di concentramento, mi hanno portato al confino, ma probabilmente l'hanno fatto perché nessuno si è interrogato di capire chi e come, e noi questi nessi oggi li dobbiamo costruire, perché abbiamo quella consapevolezza in più che ci deve permettere questo. Guardate, io diciamo, ho le mie solite critiche, ma apprezzo moltissimo, ne parlavo ieri con Rita De Santis, il presidente nazionale dell'agenda, no? Io dico, me l'ascolto, perché dico, Rita, cioè, vedi, la mia vita è fatta perché la vita pubblica mi toglie parola, poi alla fine capita che parlo sempre tu che sei la mamma di gay, quindi poi parlo sempre eterosessuale, io non parlo. Però riconosco a Rita e alla Geta una grandissima battaglia, perché noi siamo il risultato delle aspettative della società, e la prima società è quella che ci ha creato, i nostri genitori. Ci portiamo appresso le stelle di Natale, la stella cometa, Bambinella, San Giuseppe, ce li portiamo appresso e ci dobbiamo liberare di questo. Ma è facile, perché è una lotta di sopravvivenza, c'è chi ce la fa e c'è chi non ce la fa. È una lotta di sopravvivenza. Una volta che noi abbiamo affidato agli altri, anche alle organizzazioni sindacali, la nostra esistenza, guardate che complicatissimo. Non per noi, ma per gli altri. Perché loro devono giustificare qualche cosa che pensano culturalmente giusta, ma non la capiscono perché non la vivono. Allora qui è l'altro pezzo: basta con la rappresentanza affidata, basta con la rappresentanza agli altri che devono esprimere per noi quello che noi dobbiamo cominciare a dire. E allora qua ci vuole il patto sociale tra organizzazioni, modo di interpretare la vita politica e pubblica, e il compromesso con il fatto che la politica della polis, ma la politica anche sindacale, è un fatto che ci riguarda, perché noi dobbiamo scegliere se essere carne o non essere carne, non lo voglio dire, o non essere carne, scusami, dobbiamo, perché è perché all'interno di questa scelta, guardate, c'è da fare una rivoluzione, e questa rivoluzione parte da dentro. Perché quando noi abbiamo a che fare con delle parole che sono straordinariamente importanti, no? Si diceva macismo e femminicidio. Esiste un bellissimo libro che si chiama Sessismo Democratico, che ha pubblicato una ricercatrice napoletana. Una di queste ricercatrici è una sociologa della Università Sorsa Benincasa, mi chiamò un giorno per avere, diciamo, un'idea, e io dissi: fai una cosa, vuoi fare un'analisi, un'indagine sulla misoginia nell'ambito della comunità gay napoletana? Allora guardate, macismo e femminicidio si chiamano misoginia. Perché mettiamo il parolmizza? Perché dobbiamo aggiungere altra carne a cuocere? Si chiama misoginia, cioè qualsiasi cosa rappresenta il femminile, sia effeminatezza, sia femminilità, è una diminuzione di capacità di intendere e di volere di quel soggetto. Punto, si chiama misoginia. Per cui noi come le donne, qualche volta, prima di dimostrare che siamo più bravi, non bravi, più bravi, dobbiamo dimostrare di essere. E nel frattempo che noi pensiamo di dimostrare di essere, hanno perso tempo, e gli altri vanno avanti nel frattempo, e ci lasciano indietro. Perché se noi continuiamo a parlare della... gli altri vanno avanti. E questa misoginia, perdonatemi se io lo dico, c'è dentro, completamente immersa, fin sopra la testa, parte della comunità gay e anche lesbica.
Sì, ma anche l'etero, voglio dire.
Io non guardo a casa mia prima di guardare in casa degli altri.
Sulle lesbiche, sulle l'etero.
Perdonami, io penso e parlo, diciamo, con dovizie di particolare di quello che vedo in casa mia, poi posso discutere anche di quello che avviene fuori casa mia, è nostro dovere fare questo. Perché, per esempio, nel nostro osservatorio dello sportello LGT arrivano moltissime segnalazioni di ragazzi omosessuali che si vedono insultati fino alla persecuzione sulle chat gay, dove compaiono sempre più spesso profili anti-effeminatezza. E sono ragazzi questi, guardate, che vivono un dramma, perché vivono la loro inadeguatezza sociale nel mondo eteronormato, perché si sentono rifiutati dalla società eteronormata, maschilista, sessista, cioè fondata sul pene, e sentono rifiutati dalla propria stessa comunità gay, perché non rappresentano che cosa? La paura della stessa comunità di essere visibile. E allora qua c'è un cortocircuito, guardate, che non funziona, che è sempre legato a che cosa? Al sentimento di vergogna e al fatto che questo sentimento di vergogna non produce un'idea di essere soggetto di diritto e quindi non lottare per l'ottenimento dei propri diritti e per la conservazione non solo dei propri stessi diritti, ma dei diritti universali. Noi l'abbiamo detto in maniera molto chiara, no? Nel 2010, quando cominciava la faccenda, l'aggressione a Pomigliano, ai militari meccanici, alla CGL, alla rappresentanza del nostro mondo, no? Nell'ambito anche delle Camere, che quella battaglia sull'articolo 18 era sintomatica di un regressivo passo indietro complessivo della società, nella quale noi siamo dentro, e non solo siamo dentro perché siamo italiani, noi ci siamo dentro perché siamo meridionali. E quando l'Italia non capiva che votando Berlusconi si votava la Lega e un sistema antimeridionalista che andava a scardinare un lavoro pluridecennale di tentativo di rimettere il Mezzogiorno al centro dell'agenda politica, e Michele Ravano ne può spiegare, ne può dire molto più di me, va bene, non si capiva che questo meccanismo oggi ha prodotto il disastro del quale noi parliamo. Io non so se a voi è balzato questo dato, perché io sono sobbalzato dalla sedia, quando il dato della emigrazione dall'Italia è stato un dato superiore al dato della immigrazione in Italia, e nessuno si sofferma sulla quantità di emigrazione dal sud rispetto a quello del nord. Guardate che stiamo parlando dello sfascio complessivo del nostro sistema. E allora io ieri, sempre a Palazzo Chigi, ho detto nel piano di lavoro nel gruppo di lavoro sul lavoro, ho detto: io mi aspetto che ci sia il Mezzogiorno come punto di partenza, perché se non c'è il Mezzogiorno e il Sud, stiamo freschi e tosti. Perché ho detto al mio uditorio: scusate, chi tra voi è residente al sud? Guardate, erano tutti quanti meridionali, i presidenti, i rappresentanti dell'associazione. E io ho chiesto: chi di voi è residente al sud? Ero io, e i due compagni di Catania. Stop. E dissi, questo vuol dire che bisogna partire dal sud. Perché la questione del reddito è un fatto dal quale non si può uscire. Perché senza reddito non c'è l'autonomia familiare. Se non c'è l'autonomia familiare, anche il volontariato, l'impegno nelle associazioni per i diritti LGBT è un lusso al quale non si può accedere. E se non si può accedere a questo tipo di pratica, guardate, non c'è nessuno zoccolo duro che tiene insieme insegnanti e studenti. Non c'è. Perché non c'è una massa sociale che fa blocco sociale. Io, sempre nella mia lunga esperienza, un giorno mi trovai di fronte al mio nemico numero uno. Io avevo nel 92 fatto l'occupazione a scuola, nel 90 scusate, a scuola, e ci avevamo scritto sopra le lavagne tutto che diceva Umberto a Napoli contro la Iervolino Vassalli, che in quel periodo c'era. Un giorno io mi trovai di fronte a me candidato al comune di Napoli, Rosa Russo Iervolino. Guardate, vi giuro, fu un'esperienza drammatica, però io ebbi il coraggio di andare a lei e dissi: lei mi deve spiegare per quale motivo la dovrei votare, perché se lei mi convince si conquista il mio voto. Lei fece una cosa, io lo dico spesso quando parlo di questa cosa, lei mi prese per mano e disse: sei 5 minuti te lo spiego, vi potrei anche imitare il tono della voce, ma ve lo spiego. Lei mi chiuse in una stanza e mi spiegò le ragioni sue, le ragioni di una democrazia cristiana e probabilmente anche le ragioni di una politica che aveva affidato, non so come dire, al ruolo della donna, no, il ruolo più difficile, quello di apparire il nemico numero uno. Lei però mi disse una cosa che mi convinse e mi disse: io non sapevo che lei era stata tra le prime tra le parlamentari che aveva fatto una serie di leggi proprio in difesa delle donne, leggi femministe. Lei mi disse: tu pensi che un sindaco, se mai eletto, possa fare un registro delle unioni civili che poi non venga messo in discussione il giorno dopo se non c'è una massa di persone che chiede quello diritto e che poi lo difende e lo conserva? Io dissi no. Dissi: e tu quante persone porteresti in piazza a Napoli oggi? Io dissi: beh, io, mio compagno, mia mamma, neanche. E disse: lavora per questo. E io dissi: prendo questo impegno. Ebbene, io nel 2010, ottobre, ho le carte, che lo posso dimostrare, andai da lei e dissi: sindaco, Napoli è pronta per il Gay Pride nazionale, però non abbiamo soldi, ci dai una mano? E lei disse: Napoli mette a disposizione 100.000 euro di servizi se voi siete in grado di fare una manifestazione a Napoli. Ebbene, noi portammo tante di quella gente a Napoli in piazza, che il sindaco De Magistris è andato liscio per il registro delle unioni civili che ha realizzato, ma l'ha fatto dopo tanti anni di lotta fatta sul territorio. Non mi voglio tediare per molto ancora. Quindi guardate, in questi nessi, diciamo, c'è un pezzo fondamentale che pare che del quale soltanto noi LGBT parliamo oggi, che è la famiglia. Io molte volte dico: a noi, diciamo, ci accusano che vogliamo distruggere la famiglia. Gli unici che parlano di matrimoni, di adozioni, di figli, di diritti, siamo noi. Tutti gli altri si divorziano, si sbattono, accendono in mogliera, di conseguenza. Questo è un altro elemento sul quale bisogna discutere. È ovvio che la famiglia è un pezzo fondamentale all'interno del quale c'è la scuola. Ma perdonate se lo dico, perché è uscito un pezzo di verità. La scuola, se la intendiamo in senso lato, nel 2009 noi facemmo un primo convegno a Napoli all'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici che si chiamava Omofobia e interventi integrati in ambito educativo. Per noi l'omofobia e i presidi contro l'omofobia sono affidati ai lavoratori e lavoratrici nell'ambito dell'educazione. Chi è che si accorge per primo o deve captare, comprendere e prendersi carico, tra virgolette, di un'eventuale difficoltà, di un giovane o di una giovane cittadina? Ebbene, c'è la scuola, ma guardate, ci sono anche gli oratori, perché il paese è fatto anche di oratori a cui i genitori affidano i figli. Ci sono i centri sociali, le ludoteche, le comunità, ci sono le carceri. Non dimentichiamo che ci sono le carceri. Va bene, su questo ne potremmo discutere in un'altra sessione per giorni e giorni interi. Per cui rispetto a questo vanno garantiti dei servizi, vanno fatti degli affiancamenti. E perdonatemi se lo dico, non per difendere l'UNAR, perché il governo, perlomeno nel Dipartimento di Antidiscriminazione Razziale, ha fatto un grande passo avanti. Ieri Franco Grillini diceva, ricordava 20 anni fa, 25 anni fa, diceva, per noi il Palazzo Ligi era un nemico, probabilmente 20 anni fa non ce lo saremmo mai sognati di stare qua a discutere con l'UNAR di LGBT, e noi ieri eravamo chiamati perché il Dipartimento chiede a noi le strategie, chiede a noi le strategie, per cui passi in avanti sono stati fatti. Voglio concludere con Andrea, perché l'avete tirato in ballo ed è giusto che sia tirato in ballo, ed è una cosa molto triste per tutti quanti noi. Però Andrea, guardate, io penso che sia simbolicamente importantissimo. Io credo che lui sapesse di essere simbolicamente importante dentro di sé. Noi quando abbiamo scelto di costituirci come associazione, abbiamo scelto il rosa, ed era il 2005, quindi tempi non sospetti. Il nostro logo è una saponetta rosa, come tutto rosa. Perché l'elaborazione era sul linguaggio di genere, no? Sul fatto che esisteva un codice binario che affidava il celeste il maschio e il rosa la femmina, e per cui di conseguenza noi scegliemmo la rottura di questo schema binario sostenendo un concetto completamente diverso che era legato anche alla decisione di non affidarsi a questo codice o a un'interpretazione di etichette. A me la cosa che spaventa di più di questa storia del ragazzo di Roma, guardate, perché io ne ho parlato con il responsabile della, del Gay Center, Fabrizio Marrazzo, con Anna Paola Concia, che la percezione che noi, che loro hanno avuto andando nella scuola, è che le dichiarazioni di sanificazione fatte forse in un momento molto, diciamo, di entusiasmo della scuola, non sono state confermate dalle organizzazioni che sono entrate nella scuola, perché la percezione del crimine d'odio non è la stessa per la vittima e per il carnefice ancora. E lo dico con molta attenzione, carnefice. Io penso che bisogna fornire alle scuole la dovuta attenzione e il dovuto sostegno, ma anche alle famiglie. Della questione del ragazzo di Andrea, il tema più delicato secondo me è stata la questione della madre. La madre, nell'affrettarsi a smentire l'orientamento sessuale del proprio figlio, ha messo in piedi esattamente il meccanismo omofobico di cui il figlio era vittima. Perché guardate, immaginare l'omosessualità come una macchia sulla memoria di una persona e non su come, e non sulla origine della vittima, della violenza subita, è un qualche cosa di particolarmente grave. Ma questo ci fa capire quanto le famiglie e i genitori siano soli. Per cui rispetto a questo bisogna essere molto attenti. Io dico quello che noi abbiamo provato a fare e stiamo provando a fare in queste ore. Noi dal 17 al 19 abbiamo un festival a Napoli che si chiama Movies, che è il festival del cinema gay, che si fa oramai da 5 anni. Ebbene, io avevo chiesto all'amministrazione comunale di Napoli di fare il 17 mattina una grande iniziativa con le scuole, perché noi abbiamo avuto a Ischia un ragazzo che si chiama Luca, il quale si era candidato al consiglio di istituto della scuola. La mattina è andato a scuola e hanno trovato una scritta con uno spray fuori la scuola, l'hanno votato Luca perché ricchione. Per cui questa cosa una consigliera regionale del PD l'ha rilanciata sull'ANSA, è rimbalzata da tutte le parti. Io ho scritto una lettera al preside, ho dato la disponibilità come sportello in DGT a fare iniziative sull'isola di Ischia. Vengo chiamato dal ragazzo come sportello, Luca mi chiama, mi contatta su Facebook, era addirittura tra i miei amici di Mancus Aviva. Scusate il parlare in dialetto, ma mi viene naturale, io non sapevo che fosse tra i miei amici. E per cui è nata questa iniziativa, per cui io chiedo al Comune di Napoli di offrirci uno spazio, una sala con un proiettore per fare la mattina prima del festival una grande iniziativa, chiamando la scuola di Ischia, che sapete che è un'isola, in continente, per fare un'iniziativa di area metropolitana. E dico al preside, facciamo sì che questa cattiva esperienza, trasformiamola in una buona esperienza. Non lasciamo il ragazzo vittima, facciamo capire agli studenti che fanno parte di una comunità metropolitana, li mettiamo insieme e ci discutiamo insieme con altre scuole della città di Napoli, perché sono studenti napoletani tutti quanti insieme. Ebbene, guardate, il Comune di Napoli in 15 giorni è stato in grado di darci una sala per una proiezione, per cui fortunatamente, grazie a un rapporto con Città della Scienza, che è una struttura importante della città che si occupa di comunicazione sociale, abbiamo avuto questa sala. Ebbene, straordinariamente hanno aderito le scuole di Scampia, le scuole di Miano, le scuole del centro storico, e l'altro ieri, con grande difficoltà perché la scuola di Ischia non rispondeva, mi chiama, a mia sorpresa, questo ragazzo dicendo che verranno una delegazione di 100 studenti della scuola di Ischia e faremo questa grande iniziativa che si chiama la scuola in rosa, perché è avvenuta questa cosa in una scuola di Forcella. Il mio compagno fa il formatore, e con questo vi lascio perché ci vuole anche un po' di ottimismo, ha dei bambini del rione Forcella, che è uno dei rioni, diciamo, più difficili della città. Due bambini tra di loro in uno screzio, uno del Ricchione all'altro. Il mio compagno, che ha molta pazienza e ama molto i bambini, parla con i due bambini e prima gli danno lezione, gli fa scrivere sul quaderno a tutta pagina, fitto fitto, eccetera eccetera, che aveva sbagliato perché aveva offeso il suo amico, poi aveva sbagliato perché l'aveva chiamato Ricchione, e dopo gli ha raccontato la storia di Andrea, gli ha spiegato che questo bambino, che andava a scuola, vestiva gli abiti rosa e per questo era stato chiamato Ricchione, e quindi si era ammazzato. I bambini hanno chiesto a Marco di fare un disegno da dedicare, ad Andrea, e questo disegno sarà l'invito, la locandina per i ragazzi che verranno a scuola per parlare di questo dramma. Perché insieme ragazzi, bambini. Questo è un dato positivo ed è un altro dato al quale non dobbiamo sfuggire. La legge regionale, questo ci tenevo particolarmente, io ho avuto l'onore di presiedere la sesta commissione speciale della Regione Campania, abbiamo fatto una legge giudicata dagli esperti una legge modello per contro le discriminazioni nella Campania, io ve la posso dare, cioè è già fatta e confezionata. Il presidente della PDL, della commissione, della sesta, della quarta commissione della Regione Campania, tiene il cassetto e non la caccia. Io credo che l'obiettivo sia avere una legge da qualche parte in Italia. Se la Calabria riesce a averla prima della Campania, può essere sicuramente.
Vabbè, è Natale, la panchina, come lì.
Se la Calabria riesce a averla prima della Campania, ne teniamo a cosa il vino, sicuramente dovete farlo.
Saltava.